Ecco che continuiamo allora la nostra catechesi sulla spiritualità francescana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Entriamo allora sempre di più nel tema della spiritualità francescana. Il francescano secolare è il fedele che, spinto dallo Spirito Santo, raggiunge la perfezione della carità nel proprio stato secolare. Con la professione si impegna a vivere il Vangelo alla maniera di San Francesco e mediante una regola autenticata dalla Chiesa. Egli, per la comunione vitale reciproca, condivide la missione di tutta la famiglia francescana e partecipa al carisma del comune serafico padre, impegnandosi a renderlo presente e operante nella vita e nella missione della Chiesa, nel modo e forma rispondenti al suo stato secolare. La spiritualità del francescano secolare è inclusa nell'ambito più vasto della spiritualità francescana in genere. È necessario perciò individuare le note essenziali che caratterizzano il francescano secolare. Innanzitutto è secolare, cioè del secolo, è laico. Il francescano secolare è laico e come tale il carattere secolare gli è proprio e peculiare. Perciò il suo stile di vita di amare Dio e di vivere il Vangelo deve assumere una particolare caratteristica dello stato di matrimonio e di famiglia o di celibato o di vedovanza, dalla condizione di infermità, dall'attività professionale e sociale nel quale vive. Egli non può e non deve trascurare di coltivare costantemente le qualità e le doti ricevuti corrispondenti a tali condizioni e di servirsi dei doni ricevuti dallo Spirito Santo. Anzi, deve far gran conto della competenza professionale, del senso della famiglia e del senso civico e di quelle virtù che riguardano i rapporti sociali, cioè la probità, lo spirito di giustizia, la sincerità, la cortesia, la fortezza d'animo, virtù senza le quali non ci si può essere neanche una vita cristiana. In una parola, né la cura della famiglia né gli altri impegni secolari devono essere estranei alla spiritualità della sua vita, secondo il detto dell'Apostolo: tutto quello che fate, in parole e in opere, tutto fatelo nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e al Padre. Gli impegni quindi del proprio stato secolare non vanno mortificati e considerati quasi un impedimento al raggiungimento della perfezione della carità e a vivere il Vangelo a maniera di San Francesco. Se Dio lo ha voluto nello stato secolare, è là che deve creare e compiere la volontà di Dio, cioè operare la propria santificazione. Ricordiamo appunto che la vocazione all'ordine francescano secolare è appunto una vocazione, per cui deve essere verificata. Io posso avere l'intenzione di entrare nell'ordine francescano secolare, posso avere il desiderio, però poi può essere che la formazione, appunto l'assistente spirituale, i fratelli che sono addetti appunto alla formazione, vedono che la persona non ha le caratteristiche per entrare nell'ordine francescano secolare. E questo non deve essere una penitenza, ma essendo appunto una vocazione, deve essere appunto vagliata, non deve essere solamente custodita da un pio desiderio, ma ci deve essere proprio un discernimento spirituale dietro, perché bisogna pregare molto, bisogna fare infatti una formazione, un anno di prova, almeno un anno di postulato, alcuni anni di noviziato, cioè ci sono proprio delle tappe specifiche. Gli impegni quindi del proprio stato secolare non vanno mortificati o considerati quasi un impedimento al raggiungimento della perfezione della carità e a vivere il Vangelo a maniera di San Francesco. Se Dio lo ha voluto nello stato secolare, è là che deve cercare e compiere la volontà di Dio, cioè operare la propria santificazione, abbiamo appunto già detto. Nella sua esperienza di vita evangelica devono entrare tutte le altre esperienze positive della sua vita quotidiana. Sarà suo impegno, diventato più responsabile e generoso a motivo della vocazione, trasformarle, purificarle, elevarle, nobilitarle per renderli sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Prima lettera di Pietro. Il programma del francescano secolare è quindi la realizzazione di ciò che ogni mattina è detto a Dio nel prefazio della messa. È veramente cosa degna e giusta, equa e salutare, renderti grazie in ogni tempo e in ogni luogo, naturalmente un po' risistemato. Egli è chiamato a trasformare il luogo di rendimento di grazie a Dio e di elevazione spirituale l'ufficio, l'ambiente di lavoro, la catena di montaggio, la cattedra dell'insegnamento, il banco di scuola, le faccende domestiche, il lavoro in fabbrica, il letto del suo riposo, del suo dolore, il tempo di lavoro e di divertimento, le ore dedicate a se stesso e alla famiglia, alla fraternità e ad altre associazioni. Niente della sua vita di secolare deve rimanere fuori dalla corrente di amore che deve animarlo in ogni tempo e in ogni luogo. La sua vita non deve prendere la caratteristica e perciò il sapore e il colore della secolarità. La scelta evangelica. La sequela del Vangelo, che per ogni cristiano dovrebbe costituire l'impegno normale, in quanto con il battesimo è innestato in Cristo il Vangelo è Cristo, il francescano secolare assume e la vitalizza, la rende maggiormente operante per una libera, cosciente, rinnovata scelta. Scelta che costituisce la risposta all'azione dello Spirito che lo ha spinto ad aderire all'invito del Padre Celeste che lo chiama ad una sequela del suo figlio più generosa. Risposta che si concretizza precisamente nel fare del Vangelo la propria regola e vita, cioè guida, modello e misura del suo essere e del suo operare. C'è un modo di vivere il Vangelo secondo lo spirito di San Francesco? Diamo appunto una risposta. È ciò che qualifica il francescano secolare, la secolarità e la scelta evangelica. Infatti, sono comuni anche ai militanti di altri movimenti e associazioni ecclesiali. La qualifica sta appunto nell'impegno di voler vivere il Vangelo al modo di San Francesco, che Dio stesso, si legge nella regola dell'ordine, nella leggenda maggiore, rese campione, guida e araldo della perfezione evangelica e lo scelse come luce per i credenti affinché divenuto testimone della luce, preparasse per il Signore la via della luce e della pace nel cuore dei fedeli. Infatti San Francesco cercò e trovò nel Vangelo una sua particolare maniera di rappresentarsi Dio, di parlare di Lui, di andare a Lui, di trattare con Lui, di contemplare Gesù, di imitare Gesù, di trattare gli uomini, di considerare le cose. Da qui la povertà francescana, la semplicità francescana, la letizia francescana, la rinuncia soave e senza riserve e soprattutto la carità universale. Sono la visione della vita e lo stile di vita che costituiscono la spiritualità francescana, che il francescano secolare deve conoscere ed incarnare per vivere il Vangelo al modo di San Francesco. Allora vediamo appunto un po' le note che caratterizzano questa paternità. La paternità è il valore che contiene ed esprime meravigliosamente bene le tre note che caratterizzano e quasi definiscono il francescano secolare. Può perciò servire di punto di partenza per elaborare la sua spiritualità. La paterna nota secolare. La paternità in senso stretto è propria dei secolari, li costituisce nel loro genere, è dentro di loro immessa in essi dalla natura. Essere padre o madre è la vocazione naturale dell'uomo. Dio crea l'uomo maschio e femmina e ha stabilito che uscissero da se stessi per costituirsi in una sola carne, essere fecondi e moltiplicarsi. La paternità è un punto di riferimento per tutto ciò che significa generazione, fisica, spirituale, culturale, artistica, scientifica. È un valore di una ricchezza enorme che non può essere ristretto al solo aspetto fisico, anche se questo ne è l'aspetto più appariscente. Una paternità esclusivamente fisica, però, è ciò che vi è di più triste al mondo e delle volte può essere addirittura criminale. E nel mondo vi sono purtroppo abbastanza orfani che, generati alla vita materiale, non hanno chi li generi alla vita spirituale, alla fiducia, all'affetto, alla gioia. Nessuno quindi deve preoccuparsi di non poter esercitare la propria capacità materna o paterna. La paternità vera e autentica vuol dire maturità, capacità di amare e donare, essere felici nell'amare e donare senza pretendere niente in cambio. Anche il celibe, se sa trovare un lavoro umano che lo assorba, un'occupazione che gli prenda abbastanza spirito e cuore e che lo faccia soffrire e gioire, ha in sé la realtà della paternità. Diversamente corre il rischio di rimanere un dilettante dell'amare e del donare, spesso ripiegandosi in se stesso per contemplare la sua sventura di essere solo e vuoto. Tutti sei chiamati a diventare in qualche modo padre o madre, a suscitare intorno a sé vita, crescita, gioia, speranza. Anche i religiosi e le suore, tutti coloro che per una scelta volontaria o comunque di fatto o addirittura loro malgrado non si sposano, esprimono ugualmente, sebbene in maniera diversa, questo valore. E metaforicamente vengono chiamati padri e madri perché anche essi generano spiritualmente, partoriscono intellettualmente, artisticamente. Infatti si è solito chiamare parto della mente, della fantasia, un'opera poetica, artistica o scientifica. Chi ha rinunciato volontariamente e generosamente alla paternità o alla maternità fisica è così povero di non avere neppure un marito, una moglie, un figlio. Entra nella schiera di quei poveri nei quali Dio può operare cose grandi. Le vere nascite, infatti, sono da Dio. Ci ricorda Giovanni, capitolo 1, versetto 1:13. Il Verbo venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. È bello, eh? Ricordarti che siamo sempre generati da Dio. Nell'Antico Testamento, quando occorreva un uomo straordinario, egli nasceva sempre da una sterile, Isacco, Samuele, Sansone, fino a Giovanni il Battista. San Paolo, del resto, proclama continuamente e reclama energicamente la sua paternità. Ai Corinti, infatti, scrive: «Potreste avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri, perché sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Figlioli miei, scrive ai Galati, che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi. E ai Tessalonicesi scrive, siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre nutre a cura delle proprie creature, e come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato ognuno di voi. Se pensiamo, appunto, che San Francesco noi lo chiamiamo appunto il serafico padre, no? Per cui questo già ci deve far riflettere parecchio. La paternità come nota evangelica. La paternità caratterizza il Dio di Gesù. Infatti si definisce appunto figlio. Costituisce l'essenza dell'annuncio evangelico. Matteo 23, 8, 9 e 6, 7 seguenti. Voi siete tutti fratelli e non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo il Padre vostro, quello nel cielo. Perciò voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli. Dio è nostro Padre, ci ama, perché ha mandato il suo Figlio nel mondo non per condannarlo, ma per salvarlo. Ci possiamo però rivolgere a Lui con fiducia di figli, conosce le nostre necessità ed è pronto a darti tutto ciò che gli chiediamo. Infatti, Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui? Lettera ai Romani. In cambio ci vuole figli degni di Lui, protesi nello sforzo di imitare la sua bontà, sempre pronta a ricompensarsi generosamente per il poco bene che riusciamo a fare, e a perdonarci e a riaccoglierci nella casa paterna ogni volta che, pentiti dal male compiuto, ci dedichiamo a farvi ritorno. Come invece vediamo ora la paternità nel senso francescano. La paternità sta alla base della spiritualità francescana, è la fonte originaria e genuina dalla quale essa scaturisce. Infatti si chiamano appunto frati, cioè fratelli, e suore, e cioè sorelle. Abbiamo visto che come il sentimento vivo e profondo della relazione filiale con il Padre Celeste costituisca il nucleo fondamentale del carisma francescano. In Francesco, oltre che un dono, è stato anche una conquista che prende le mosse da un'esigenza profondamente umana ed esplode in tutta la sua potenza da una rinuncia dolorosa che lui ha dovuto fare in modo drammatico. San Bonaventura ha descritto i primi passi della conversione di Francesco, l'incontro e il bacio del lebroso, scrive: «Tutte queste cose faceva Francesco, uomo di Dio, quando nell'abito e nella convenienza quotidiana non si era ancora segregato dal mondo». Francesco è un uomo di Dio, ma la sua conversione la vive individualmente, è un fatto ancora strettamente personale. Non si era ancora segregato dal mondo, ancora non aveva compreso la missione alla quale Dio lo destinava. In quale circostanza e come si manifesterà l'azione dello Spirito Santo in San Francesco? In una circostanza unica più che rara, in una maniera irrepetibile. Ogni imitazione di quel gesto sarebbe una caricatura, a cui defetterebbe originalità, genuinità, spontaneità e doti che spiccano in San Francesco. Infatti, spogliandosi davanti al Padre terreno, dice: «Finora ho chiamato te mio Padre sulla terra, d'ora in poi posso dire con tutta sicurezza, Padre nostro che sei nei cieli, perché in Lui ho riposto ogni mio tesoro e ho collocato tutta la mia fiducia e la mia speranza». In quel momento Francesco si sente solo, figlio bisognoso di un padre di cui potersi fidare e al quale potersi affidare. Più che di un fratello, sente estremo bisogno di un padre. Sarà poi il padre ad indicargli e a donargli dei fratelli. Da allora in poi, affrancato dalle catene dei desideri mondane, quello spregiatore del mondo abbandonò la città e libero e sicuro si rifugiò nel segreto della solitudine per ascoltare solo e nel silenzio gli arcani colloqui del cielo. Ed annuncia profeticamente: «Io sono l'araldo del Gran Re». Si legge appunto nella leggenda ancora di San Francesco. Nell'ascolto attento di quegli arcani colloqui del cielo, perciò, si dice appunto nella leggenda maggiore, per divino incitamento si dedicò ad emulare la perfezione evangelica e ad invitare tutti alla penitenza, e molti incominciarono a riconoscere la verità della dottrina che l'uomo di Dio con semplicità predicava nella sua vita. Alcuni incominciarono a sentirsi incitati a penitenza dal suo esempio e ad unirsi a lui nell'abito e nella vita, lasciando ogni cosa. Così inizia appunto l'avventura di Francesco, un'avventura che man mano diventa sempre più uno scontro tra lui e suo padre terreno. Di fronte al padre terreno, che è chiuso nel suo orizzonte temporale, ma ci sta, no? Umanamente parlando, c'è un padre celeste che apre i suoi orizzonti senza confini di tempo e di spazio. Innanzi a Francesco c'è la paternità con le due facce, l'umana e la divina. Lui non vorrebbe fare una scelta, ma si trova appunto costretto, perché, come dicono i tre compagni, nella leggenda dei tre compagni, ferito dalle maledizioni paterne, scelse come padre un poverello disprezzato e gli disse: «Vieni con me e ti darò parte delle mie elemosine. Quando vedrai mio padre maledirmi, io ti dirò: benedici mio padre. E tu farai su di me il segno della croce e mi benedirai al suo posto». Ma più che le benedizioni del poverello disprezzato, che pure invoca, perché ha un cuore di carne nel petto, rimarginerà e guarirà la sua ferita e riempirà il vuoto del suo animo il Padre Celeste. Nelle sue braccia infatti si è gettato. Approdato alle sponde meravigliose della paternità divina, libero da ogni legame, Francesco avanza sulle strade del mondo, vedendo in tutti gli uomini altrettanti fratelli che sono chiamati a formare una grande famiglia, sotto lo sguardo, la protezione, la provvidenza del Padre dei Cieli. Allora, nella lettera del capitolo generale, si definisce figli del Signore, fratelli miei, e, sempre nella lettera, il comportamento dei frati in mezzo alla gente, che chiunque li ascolti e li veda, sia indotto a glorificare e a lodare il Padre Celeste. Così Francesco, mosso dallo Spirito, si fa attento alla parola del Padre Celeste, segue un itinerario di conversione lui, di conformazione al Figlio Gesù Cristo, di unione alla Chiesa, di solidarietà con gli uomini e la vita del mondo. Ecco, concludiamo qui stasera, anche se mancherebbe ancora un buon 10 minuti, perché no, ce la facciamo, vado avanti, pensavo che fosse più lungo, invece ce la facciamo. Per cui questa paternità è un punto di partenza della spiritualità del francescano secolare. La paternità nell'accezione descritta è il valore con il quale i francescani secolari, volenti o nolenti, sono costretti a confrontarsi ogni giorno e a verificarlo in se stessi. Nella normalità e nella quasi totalità dei casi, Essa, anche nel senso fisico, già in atto o in fieri, costituiscono la loro vita e perciò la pista di lancio naturale verso il valore trascendente e infinito della paternità divina, la quale deve diventare norma e modello. Ogni paternità nei cieli e sulla terra prende il nome, appunto, lettera agli Efesini. Siate dunque perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E ancora, Vangelo di Matteo, chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra, o se gli chiede un pesce darà una serpe? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Ecco il punto, allora, un contatto tra Dio e l'uomo, questa paternità. Noi siamo figli di un padre perché siamo fratelli e sorelle in Cristo. Allora questa paternità deve essere il punto, certo, di partenza. Certo, non sempre io con i miei fratelli e con le mie sorelle posso andare d'accordo, anzi a volte le più grosse liti sono proprio all'interno delle famiglie. Però c'è sempre questa cosa che ci fa stare insieme, no? Comunque sia, noi siamo figli dello stesso padre e siamo figli della stessa madre. In questo caso, naturalmente, questo padre che è Dio, questa madre appunto che è in questo caso anche la Chiesa. Allora la paternità è amore, perché l'egoismo non genera. La paternità è ansia per l'avvenire dei figli, è lavoro e sacrificio per la loro crescita, è sofferenza per il male che ad essi può capitare, è soddisfazione per la loro maturità, è compassione e perdono per le loro mancanze, è servizio per procurare tutto ciò che egli giova. La paternità è dono totale di se stesso, la cui espressione palpabile è il cibo quotidiano provenuto per i figli, come l'Eucarestia è la sintesi d'amore di Gesù per gli uomini. Questa è la paternità anche dei cattivi, la paternità infatti tale è senza aggettivi. Voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, perché appunto siamo padri. Il francescano secolare porta in sé questo valore, ne ha come costituito e qualificato. Da esso deve partire per elevarsi, prendere quota e volare verso la paternità divina, per contemplarla e rispecchiarsi in essa. Spinto dalla dinamica del Vangelo, egli dovrà mettersi continuamente di fronte al Padre Celeste per vedere se con lui si comporta come egli desidera che i suoi figli facciano nei suoi riguardi. Giustamente desidera che i figli si ricordino di lui, e ben altrettanto deve fare lui con il Padre Celeste. È bellissima questa cosa. Vuole che i figli gioiscano della sua presenza, ma anche lui deve saper gioire alla presenza del Padre. In una parola, deve saper tenere con il Padre Celeste quei rapporti che giustamente desidera che i figli abbiano con lui. Deve imparare da lui, con la L maiuscolo, il modo di comportarsi con i propri figli. La realtà, allora, è proprio questo. La spiritualità indica il cammino che il francescano secolare deve percorrere per andare al Padre alla maniera di San Francesco. Ebbene, San Francesco ha percorso il suo itinerario al Padre, ha abbracciato Gesù, povero e crocefisso, il figlio prediletto che il Padre ha dato agli uomini come unico maestro e unica via che conduce lui. Non rimane allora che, appunto, dal prossimo capitolo vedere quali sono le pietre miliari di questo cammino che ci portano verso il Padre Celeste. Ecco, allora concludiamo con una preghiera. Siamo nella settimana che giovedì sarà l'annunciazione del Signore. Allora concludiamo proprio con la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo fatti degni della promessa di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo hai rivelato a noi l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della resurrezione per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perfetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre.